Ho un problema, non riesco a stare fermo. È uno dei tanti. Ok, questa è la mia voce. Perché prima ero la voce di Raphael. Questa è la mia. Abbiamo già sentito tanto questa mattina e vorrei amplificare un attimo alcuni concetti che sono stati espressi questa mattina. Abbiamo visto la potenza del nome di Gesù, abbiamo visto quello che Gesù ha fatto per noi, ok? Ma quello che il Signore mi ha affidato, spero e credo, è un ministero che si chiama ministero di provocazione. A me piace provocare le persone e metterle in una posizione talmente non confortevole, talmente fuori dalla loro poltrona, perché io credo che il Vangelo di Dio fa in modo che noi moriamo a noi stessi e Dio possa vivere attraverso di noi. E Gesù ogni volta che parlava faceva una cosa, portava consapevolezza nei cuori. Andava da il cieco e gli diceva: cosa vuoi che io ti faccia? E il cieco lo guardava e gli diceva: pronto? Non vedo! Hello? Cosa vuoi che io ti faccia? Ho bisogno di vedere! Ma ogni volta che Gesù parlava, ogni volta che Gesù faceva una domanda, la prima cosa che Gesù fa sempre nelle nostre vite è portare consapevolezza. Consapevolezza della posizione in cui siamo, perché solo quando tu capisci dove sei, puoi vedere la strada per dove Dio ti vuole portare. È vero, ogni volta, alle volte quando Dio ci parla, mette a nudo alcune situazioni della nostra vita, mette a nudo alcune posizioni della nostra vita, e lo fa non perché ci vuole ferire, ma semplicemente perché ti vuol far vedere il punto di partenza e ti vuol far vedere che Lui è la soluzione. E spesso alcuni di noi si sentono in una posizione di incapacità, una posizione dove non possono fare. E la mia domanda è: quando tu vedi una persona che è malata di fronte a te, qual è la tua reazione? Qual è il tuo pensiero? L'80% delle persone, anzi il 90%, anzi il 99%, pensano: io non posso perché. Io non posso farlo perché. Perché non ho pregato abbastanza, perché non ho digiunato abbastanza, perché non mi sono fustigato abbastanza, perché non sono ancora pronto, perché non sono stato equipaggiato, perché non sono stato discepolato, perché? Io non posso. Io non posso, ma qualcosa nasce nel cuore dell'apostolo Paolo, che è arrivato a un certo punto, lui esplode e dice: io posso ogni cosa attraverso Gesù che mi dà la forza, io posso ogni cosa attraverso Gesù che vive in me. Spesso noi stiamo cercando un'unzione, noi, come ha detto Raffaele questa mattina, noi cerchiamo l'unzione del fratello, cerchiamo l'unzione del pastore, aspettiamo che l'apostolo tal dei tali venga e ci imponga le mani, dobbiamo operare sotto la copertura di un'unzione. Sveglia! Ascoltate, la Bibbia è chiara e dice che la stessa potenza che ha resuscitato Gesù dai morti non vive nell'apostolo, non vive nel profeta, non vive nel fratello, vive in te, vive in me. La stessa potenza che ha resuscitato Gesù dai morti vive nel mio cuore. Ma noi stiamo aspettando un'altra unzione, noi stiamo aspettando ancora di più. Ascoltami, c'è qualcosa di più di Gesù? E dov'è Gesù? Nel momento in cui noi accettiamo Gesù, accade qualche cosa. Che cosa accade? Dio in te e te in Dio. La Bibbia dice che il regno dei cieli non è al di là del mare oltre l'oceano, non è su nel cielo, è dentro di te, nel tuo cuore. Per questo quando preghi tu abbassi il tuo capo, perché tu non devi guardare in alto, devi guardare dentro. Il regno di Dio è dentro di te, la potenza di Dio è dentro di te, ma finché tu non ci credi, finché tu aspetti che qualche cos'altro accada, tu non ti muoverai mai, aspetterai sempre. Perché pensi che qualcosa debba accadere, qualcosa in più ti debba essere aggiunto, qualcosa di più, non sei mai pronto, è vero, non sei mai pronto, e mai lo sarai. Non sei mai giusto da te stesso, e mai lo sarai. Non smetterai mai di peccare. Non smetterai mai di peccare. Chi è che ha smesso di dire bugie? Hello? Ma sbaglio, sta scritto che i bugiardi non entreranno nel regno dei cieli. Hello? Per Dio non c'è differenza tra una bugia e un omicidio. Dio non fa differenze. Io e te le facciamo. Le conseguenze del peccato hanno differenza. Se tu rubi una caramella, vai in prigione. Se tu ammazzi una persona, vai in giro. Ah no, siamo in Italia, scusate. La conseguenza è diversa. Quello che tu crei, la morte che tu produci intorno a te e la morte che tu produci in te, fa la differenza. Ma per Dio non c'è differenza. Per Dio non c'è differenza. Ma noi stiamo cercando un'unzione. La Bibbia dice: la stessa potenza che ha resuscitato Gesù dai morti vive in te. E la mia domanda è: nel momento in cui Gesù vive in me, perché Dio ci ha dovuto dare lo Spirito Santo? Se Gesù è lo Spirito Santo, Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. E nel momento in cui io accetto Gesù, Gesù viene nel mio cuore, nella mia vita. Chi c'è nel mio cuore, nella mia vita? Perché Dio ci ha dato lo Spirito Santo? La differenza è questa, vedete? Spesso i cristiani si fermano al primo stadio. E il primo stadio è Dio in te per te. Io sono venuto in te per portarti vita. Io sono venuto affinché voi abbiate vita e vita in abbondanza. Io sono venuto perché voi abbiate vita e il tipo di vita che Dio ha destinato per voi. Dio viene in te per te. E questo è quello che spesso accade nelle nostre chiese. Noi andiamo in chiesa, noi cerchiamo Dio perché stiamo cercando Dio per noi. Per questo non hai bisogno dello Spirito Santo. Hai già Gesù dentro. Ma Dio ti ha detto: io ti verso qualche cosa, io metto qualcosa in più, io vi do lo Spirito Santo, voi riceverete potenza, voi riceverete dinamo, voi riceverete potenza per esplodere, come diceva Raffaele, non per te. Lo Spirito Santo non serve a te, lo Spirito Santo serve per gli altri, per dimostrare il Gesù che è in te alle altre persone. Lo Spirito Santo ti è stato dato, tu sei stato equipaggiato da Dio per fare al di sopra di quello che tu immagini o pensi. Se tu hai lo Spirito Santo per parlare in lingue, smetti anche di parlare in lingue, per favore. Perché gli inglesi dicono: sei weird, sei buffo quando parli in lingue. Vai da una persona che non è abituata ai nostri ambienti e incominci a fargli corrandaba socara, ti guarda. Dici: ma questo qua è folle, è pazzo. Lo Spirito Santo non ti serve per parlare in lingue. Lo Spirito Santo ti serve perché è potenza per agire. È potenza per andare. è potenza per avere un impatto per l'utile comune. E l'utile comune non è il tuo fratello. L'utile comune è il mondo. L'apostolo Paolo dice: pregate di poter profetizzare, perché quando voi parlerete, profetizzerete nelle persone che non hanno Gesù. I segreti dei cuori verranno rivelati, i segreti dei cuori verranno mostrati, e le persone riconosceranno che c'è un Dio. Le persone hanno bisogno di riconoscere che Dio esiste, hanno bisogno di riconoscere che Dio è reale. E se io e te non lo facciamo, nessuno lo farà. Perché Dio ha stabilito che per mezzo della Chiesa il mondo deve conoscere l'infinita sapienza e l'infinita saggezza del nostro Dio. Tu sei corpo, Dio è il capo, ma io non ho mai visto andare una testa. Non ho mai visto una testa camminare. Ho visto tanti corpi senza testa andare in giro, quello sì, ma una testa da sola non l'ho mai vista. Io posso ogni cosa. Come faccio però a potere ogni cosa? Abbiamo detto che bisogna morire noi stessi. Abbiamo detto che bisogna morire noi stessi. Se un seme caduto per terra non muore, come fa a portare frutto? Se tu non decidi di lasciarti andare, se tu non decidi di essere usato, ed è incredibile quello che dice Gesù parlando di Giovanni Battista, Giovanni Battista in prigione, un contesto, in Matteo al capitolo 11, al versetto 12, dice questo: il regno dei cieli è preso a forza. Il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono. E ho detto: Signore, che cosa significa essere violenti? Qual è il senso dell'essere violenti per il regno di Dio? E se noi andiamo ad analizzare il senso della parola violenti, il senso della parola violenti in greco è beazzo, scusate, non parlo il greco, comunque è una parola del genere, non è una parolaccia, fidatevi, ma significa chi non frantuma se stesso. Non sta parlando di violenza verso gli altri, ma sta parlando di violenza verso se stessi. Il regno dei cieli è preso a forza da chi violenta se stesso. Il regno dei cieli è manifestato, è conquistato da chi pone una violenza sopra se stesso, da chi chi è stata data, in un altro senso di questa parola, una misura. A chi è stata stabilita una misura. Quindi non parla di una violenza per restringersi, ma parla di una violenza per esplodere. Significa che nella tua mente, nella tua vita, nella tua psiche, intorno a te ci sono dei limiti, ci sono delle mura. Tu sei in prigione per quello che credi, sei in prigione per quello che ti è stato dato da piccolo, sei in prigione per la cultura in cui hai vissuto, sei in prigione per il posto dove sei stato posizionato, per quello che ti hanno insegnato, per quello che ti hanno detto. E Dio ti dice: io sono venuto a farti violenza, io voglio che tu sia violento. Perché tu devi allargare la tua misura, tu devi abbattere le mura, tu devi abbattere quelle pareti, tu devi strappare quelle catene che ti tengono inchiodato, e tu vedrai il regno dei cieli, tu vedrai la gloria di Dio. Ma finché tu non fai violenza per esplodere, violenza per abbattere i muri, violenza per abbattere quelle catene, tu non vedrai la gloria di Dio. Il regno dei cieli è preso a forza dai violenti. Devi violentare quei pensieri che ti dicono che non è possibile. Devi violentare quei pensieri che dicono che tu non ce la fai. Devi violentare quei pensieri che dicono che Dio si userà del tuo vicino, ma non di te. Devi abbattere questi pensieri nel nome potente di Gesù. Voi non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per ricadere nella paura, ma voi avete ricevuto uno spirito d'adozione per il quale potete gridare Abba Padre, potete chiamare Dio vostro Padre, Dio la vostra sorgente, perché in voi non c'è uno spirito di schiavitù e di paura. La Bibbia dice che la paura è uno spirito. Hello? La paura è uno spirito. Perché la paura, sapete, non cambia chi tu sei. Non cambia chi tu sei. Lunedì sera stavo pregando per una persona che sin da quando ero piccolo non andava negli ascensori perché soffriva di claustrofobia. Ed è un uomo di 50 anni che per tutta la sua vita ha preso le scale. Ora, sicuramente si è mantenuto magro, ma sapete la fatica? Fa degli sforzi, la paura ti porta a fare degli sforzi soprannaturali per compiere cose normali. La paura di non essere usato da Dio ti porta a sforzarti al punto di compiacere Dio perché Dio ti possa usare. Allora tu ti fustighi e dici: Signore, ti prego, salva questa nazione. Bello, Gesù è morto per la nazione. Gesù è più interessato alla nazione di quanto lo sei tu. Tu non moriresti per la tua nazione, Gesù l'ha fatto. Non devi chiedere a Gesù di salvare. Lui ha già fatto qualcosa. Te? Spesso quando tu hai paura di qualche cosa, ti sforzi. Allora, abbiamo pregato con questa persona e il Signore mi ha fatto vedere che un trauma forte lo stava legando, perché era stato chiuso da piccolino in un posto. Abbiamo pregato. Il giorno dopo, la sorella mi ha detto che continuava a fare su e giù con l'ascensore. Voleva recuperare tutti i 50 anni. Ascoltami. Dio non ti ha dato uno spirito di schiavitù per ricadere nella paura, ma Dio ti ha dato uno spirito di coraggio, uno spirito di forza, perché tu possa gridare Abba Padre. Abba Padre, Padre, quando tu chiami Dio tuo Padre, significa che tu hai capito la tua appartenenza, tu hai capito la tua identità, il tuo cognome, il tuo nome, la tua identità è data dal nome di tuo padre. Sulla carta d'identità tu hai il cognome di tuo padre. La tua identità viene data da tuo padre. Tu non hai ricevuto uno spirito di paura, ma uno spirito di coraggio. Uno spirito di coraggio. E Dio sta cercando persone coraggiose. Dio sta cercando persone che sono pronte a metterci la faccia. Persone che non guardano alla propria reputazione, ma che guardano a Dio. E qua viene fuori una parola, che è gloria. Gloria. Che cosa significa gloria? Noi usiamo spesso questa parola, vero? Gloria a te, Signore. Gloria! Ma che cosa significa gloria? Gloria. Leggiamo un versetto che si trova nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 3, versetto 18, dice: e noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati. Dì alla persona che è vicino: trasformato. Trasformato. Nella sua immagine, di gloria in gloria, secondo, ascoltate bene, l'azione del Signore. Noi siamo trasformati, di gloria in gloria attraverso l'azione del Signore. Noi dobbiamo capire che cosa significa gloria. Noi dobbiamo entrare nel profondo, perché io voglio essere trasformato, ma voglio capire da dove sto andando, dalla mia posizione, voglio vedere dove sto andando. Se sono trasformato di gloria in gloria, di gloria in gloria, di gloria in gloria, significa che io ho un punto di partenza e ho un arrivo. Significa che Dio ha una partenza per me e ha un destino. E la Bibbia dice che non sono io a fare questa strada, ma è il Signore che mi porta attraverso questa strada. E sta parlando di contemplare la gloria del Signore, di guardare la gloria del Signore a viso scoperto. E parla subito prima, parla di Mosè, parla del patto in cui era Mosè, e dice che Mosè rifletteva la gloria del Signore e aveva un velo, ma diceva lui guardava la gloria del Signore come attraverso un velo. Ed è la stessa parola che viene usata quando Paolo perde le scaglie dagli occhi. Quando Gesù si rivela, quando la grazia di Dio si rivela a Paolo, perché Paolo cercava di guardare Gesù attraverso il suo essere fariseo, attraverso la legge dove lui era stato cresciuto, lui non riusciva a vedere la gloria di Dio, non riusciva a vedere Gesù, non riusciva a vederlo perché un velo è caduto sopra i suoi occhi. Ed era lo stesso velo che era sul volto di Mosè. Perché le persone non potevano vedere la gloria di Dio. Paolo non poteva vedere la gloria di Dio finché Anania, cioè la grazia, il nome Anania significa grazia, gli ha aperto gli occhi e il velo è stato rimosso, le scaglie sono cadute dai suoi occhi. E sta dicendo che, qua l'Apostolo Paolo sta dicendo che questo, la trasformazione avviene perché noi oggi possiamo vedere a viso scoperto Dio come attraverso uno specchio. E attraverso uno specchio è un senso un po' strano, perché sapete come venivano fatti gli specchi a quel tempo? Veniva preso un pezzo di vetro e veniva passato sopra un fuoco. E il fumo, la fuligine si attaccava sul lato posteriore del vetro. E cosa succede? Dice, voi come contemplando attraverso uno specchio, perché tu puoi vedere la tua immagine riflessa, ma puoi vedere anche attraverso. E dice, voi guardate Dio, guardate Gesù come attraverso uno specchio. Perché guardando la sua immagine, che non è chiara, nel momento in cui tu hai accettato Gesù non hai avuto ancora un'immagine perfetta, un'immagine chiara di Gesù. Noi lo scopriamo giorno dopo giorno, vero? Ho una notizia da darti. Tu non conoscerai mai appieno Gesù. Ogni giorno è una scoperta nuova. Ogni giorno è una scoperta nuova. Mi piace un'immagine, non so se è così, ma concedetemi questa licenza poetica. degli anziani davanti al trono di Dio che si sono in ginocchio e si piegano, no? Sono lì inginocchiati e quando si tirano su dicono gloria, 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 perché scoprono qualcosa di Dio. Poi si riabbassano, si tirano su e dicono gloria, 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 perché hanno scoperto qualcosa da parte di Dio. Allora cosa fanno? Sono talmente scioccati dalla gloria di Dio che si abbassano e si tirano su e poi rivedono Dio sul suo trono e dicono gloria, gloria, gloria. Ho una notizia da darti, loro è un'eternità che fanno su e giù e Dio non ha ancora finito di stupirli. Il mio Dio non smetterà mai di stupirti. Non smettere, è una licenza poetica, mi piace interpretarlo così. Non so se è teologicamente corretto, ma mi piace. Mi piace. E c'è questa gloria. Il significato della parola gloria è reputazione. Lo ripeto. Il significato della parola gloria è reputazione, onore dato per le cose compiute, onore dato per la reputazione ottenuta. Guardate che cosa sta dicendo la parola di Dio. Sta dicendo che guardando Gesù, guardando l'immagine di Gesù, quello che tu vedi di Gesù, non è chiaro, non è perfetto, non hai una rivelazione completa, ma se tu guardi Gesù, e mentre guardi Gesù guardi anche la tua immagine, guardi Gesù e guardi la tua immagine, guardi Gesù e guardi la tua immagine, Dio porta la reputazione che avevi verso la sua reputazione. Se prima eri un fallito, diventi vincente. Se prima eri un perdente, diventi uno che può. Se prima vedevi qualcuno che non poteva, che aveva la reputazione di una persona che iniziava e non finiva, con Gesù la tua immagine, la tua reputazione cambia. E Gesù dice, Signore, Padre, la stessa gloria, la stessa reputazione che tu hai dato a me, io la do a loro. Quando le persone li vedranno, non vedranno i loro fallimenti, ma vedranno me, vedranno la mia reputazione, vedranno la mia capacità, vedranno la mia potenza. Oh, ho perso la voce. Vedranno la reputazione di Dio, la reputazione di Gesù sopra di te. Perché loro siano uno. Perché loro siano uno. Perché chi li vede possa vedere me. Io li trasformerò dalla loro reputazione. Dalla loro reputazione sbagliata, dalla loro reputazione di incapaci, nella mia reputazione, nella mia reputazione. E giorno dopo giorno io porterò avanti questa reputazione in loro. Se loro rinunciano alla loro reputazione, se loro rinunciano alla propria faccia, se loro sono pronti a rinunciare alla loro reputazione. Che cos'è la reputazione? Noi possiamo avere la reputazione di bravi servi di Dio, di grandi adoratori. Io non voglio essere riconosciuto come un grande servo di Dio. Io voglio essere riconosciuto come un cristiano, come qualcuno capace di portare l'immagine di Cristo ovunque lui va. Non ho bisogno di coltivare un'immagine, di coltivare una reputazione. Io e te non abbiamo bisogno di reputazioni. Abbiamo bisogno di manifestare Gesù, perché il mondo sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio. E finché tu consideri la tua reputazione, ma se poi non guarisce, che figura ci faccio? Eravamo in una conferenza, qualcuno dei ragazzi era con me, della scuola biblica, che eravamo insieme a Francesco in una conferenza, e c'era una sorella sulla sedia a rotelle. L'ho sollevata e me la sono portata in giro per la chiesa. L'ho sollevata dalla sedia a rotelle e me la sono portata in giro per la chiesa. Purtroppo l'ho riappoggiata sulla sedia a rotelle. Ma è meglio vivere provandoci che avere il rammarico se ci avessi mai fatto. Ma spesso io guardo la mia reputazione, guardo a quello che le persone... Hai visto? L'ha tirata su e non è successo niente. Ascoltami, non mi interessa. Perché io so una cosa. Che man mano che la reputazione di Dio si manifesterà attraverso la mia vita. La reputazione di Dio si manifesterà attraverso la mia vita. Arriverò nel nome di Gesù a portare quella reputazione, quella vita che io credo che sia nel cuore di Dio. Inizia ad essere fedele nelle piccole cose. Se vuoi ti racconto anche dei successi. Ti racconto anche delle guarigioni che sono accadute. Non è un problema. Ma quello che voglio comunicarti non è i risultati. È quello che tu sei pronto a fare. È quello che tu sei pronto a fare. Perché Dio non sta aspettando persone perfette, ma come abbiamo già sentito, Dio si vuole usare di persone imperfette che non reclamino la loro gloria, ma siano pronti a dare la reputazione a Dio. La parola di Dio dice che Dio non condividerà la sua gloria con nessun altro. La reputazione non è la tua, la reputazione è quella di Dio. La reputazione non è la tua, è quella di Dio. Se solo ci provi, se solo ti butti, se solo ti fidi, inizierai a camminare sulle acque. Alle volte farai due passi e poi affonderai, ma non ti preoccupare, Gesù ti risolleva. Ma è meglio essere quell'1%, quell'8% che esce dalla barca, invece che quel 92 che rimane sopra. Io voglio essere il folle che ci prova. E voglio concludere, perché mi sa che avremo un po' di tempo di preghiera, di ministrazione, con un versetto. Isaia, versetto 60, capitolo 60. Dice: sorgi e risplendi, sorgi e risplendi, perché la gloria, la reputazione del Signore è su di te. Sorgi e risplendi. Chiesa, sorgi e risplendi, perché la reputazione di Dio, la gloria di Dio è sopra di te. Dio non sta aspettando persone con una maggiore unzione. Dio sta cercando persone che risorgano. Dio sta cercando persone che si alzino in piedi. Sorgi e risplendi, perché la gloria del Signore, la luce del Signore è sopra di te. La stessa luce che rifulge nel volto di Gesù Cristo, dice la parola di Dio, è la stessa che brilla nei vostri cuori. Sorgi, chiesa, e risplendi, perché la gloria del Signore è su di te. Infatti, ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli. Lo riconoscete questo? Realizzate questo: le tenebre avvolgono la terra e l'oscurità sta avvolgendo i popoli. Ma su di te. Girati dalla persona a fianco e digli: ma su di te. Il Signore. Non un uomo. Non un ministro. Non un'unzione. Ma il Signore. L'unzione. La potenza. La gloria. E la sua gloria appare su di te. Guardate, le nazioni cammineranno alla tua luce. Le nazioni cammineranno alla tua luce. Il re, allo splendore della tua aurora. Io credo una cosa, che la Chiesa deve risorgere. C'è un'aurora che sta arrivando, e non è un'aurora fatta di titoli, un'aurora di titoli che vanno in giro a dire io sono, ma è un'aurora di un popolo che Dio sta sollevando, un popolo che Dio sta innalzando. Ezechiele dice che quando il fiume arriverà nel mare, quando il fiume arriverà nel mare, le acque saranno sanate, le moltitudini, il mare rappresenta le folle, e quando le acque raggiungeranno il mare, quando io e te raggiungeremo le folle, le moltitudini verranno guarite, le persone verranno sanate, e accadrà che qualcosa di meraviglioso. La Bibbia dice che verranno gettate le reti e ogni tipo di pesce verrà fuori, tossicodipendenti, alcolizzati, tatuati, prostitute, piercingati, non so come si dice, ogni tipo di razza, ogni tipo di cultura, anche gli scorfani verranno su, gloria a Dio. Anche gli scorfani verranno su. E Dio cambierà la loro immagine. Persone che il diavolo ha reso brutte, distrutte, le ha rese senza denti, gli ricresceranno i denti nel nome di Gesù, perché la droga glieli ha rubati. E il mondo sta aspettando me e te, sta aspettando persone pronte a mettersi in discussione. Io lo voglio, fratelli, io sogno questo, io vivo questo. E se tu sei con me, alzati in piedi e di lo voglio, Signore, lo voglio, Gesù, lo voglio. Cora da se che varando cari mariene che vai. Alleluia. Alleluia Gesù, guarigione per le nazioni, Signore, e ti prego, Signore, manda me, Signore, manda me, Gesù. Ora da caporelle insomma, manda me, Gesù, la tua reputazione, Signore, la tua reputazione, non la mia, Signore. Una tua mano dove senti questo peso di Dio. Tu puoi, non hai bisogno che qualcuno imponga le sue mani su di te. Tu sei un figlio di Dio. E di nel nome di Gesù, paura ha incatenato il mio cuore per troppo tempo. Paura mi ha bloccato per troppo tempo. Ma io vengo contro di te nel nome di Gesù. Io dichiaro che lo spirito di coraggio vive in me. E nel nome di Gesù io esco dalla mia barca. Io esco dalla mia barca, Signore. Preferisco annegare provandoci che vivere qua, che vivere così. Preferisco annegare provandoci. Nel nome di Gesù, paura, lascia il mio cuore ora. Ora nel nome di Gesù. Stessa legate al fallimento e si sentono incapaci di entrare in quella chiamata che sta risuonando da tempo nella tua mente. Dio ti ha già parlato, ma è come se tu continui a parlare con Dio e gli dici: io non posso, io non riesco. Mi ricordo quando ero sdraiato su un pavimento e lo Spirito Santo mi ha parlato e mi ha detto: Luca, io ti ho chiamato per le nazioni. E io gli ho detto: Signore, ma io non ce la faccio. Signore, io non riesco, per me è troppo. E lui mi ha detto: Luca, è solo l'inizio, non è troppo. E gli ho detto: ho paura, Signore, io non ce la faccio. E la voce del Signore mi ha detto: perché non mi dai questa paura? Dalla a me, dalla a me. E io credo che lo Spirito Santo ti stia dicendo questa mattina: dalla a me, io l'ho presa per te. E in quel momento qualcosa si è sbloccato nel mio cuore. E quel momento continua a risuonare nella mia mente. Permetti al Signore di prenderlo. Diglielo: Signore, prendilo. Shekarade in demokarabone. Ora da che barana odise. Persona che desidera con tutto il suo cuore predicare il Vangelo, ma gli succede qualche cosa quando è sotto pressione, non riesce più a parlare in maniera fluida e inizia a balbettare, incominciano a bloccare le sue parole e dice: Signore, ma come posso andare? Come posso fare se non riesco? Non riesco a parlare in maniera fluida. So che sei qua e il Signore questa mattina vuole darti questo spirito di coraggio e vuole sbloccare la tua voce, vuole sbloccare le tue parole. Se sei qua dentro, ti chiedo di venire avanti, perché voglio aver l'onore di pregare per te. Sure. Gesù, ora nel nome di Gesù, ora nel nome di Gesù, ricevilo. Cora da bassi, core de mano, cara da bobore, ricevilo ora, ora, ora nel nome di Gesù, ora nel nome di Gesù, ora. Libero nel nome.